Laser.
Tobino, scrittore, poeta e psichiatra, nasce a Viareggio nel 1910. La madre, Maria Biassoli Ottaviani, originaria di Vezzano Ligure, insieme alla storia della famiglia materna, rivive in uno dei libri più intensi di Tobino, La brace dei Biassoli. Scrive Mario: «Non so se ho avuto molti favori dalla vita. Quello della madre era di intenderci senza parlare, di non covare il più lontano dei dubbi, di essere sicura dell'esistenza dell'anima, vederla come la bellezza che non ha il peso della carne». Il padre Candido è di Tellaro, un borgo di pescatori, ed è farmacista, ed è assai poco legato alle convenzioni borghesi dell'epoca, così che Mario preferisce frequentare i coetanei, figli di pescatori, artigiani, che si ritrovano nel piazzone, quello spiazzo erboso dove nelle belle giornate dopo la scuola si consumano le allegre risse con i compagni Truppino, Adriatico, Ganzù. Ascoltiamo adesso la nipote di Mario Tobino, Isabella.
Mario trascorre la sua fanciullezza a diretto contatto con la teppa del piazzone. Figli di marinai, calafati, di condizione sociale ben diversa dalla sua, come egli stesso ricorderà in sulla spiaggia e di là dal molo. È un ragazzo vivace, irrequieto. Lui stesso scrive: «Ci si picchiava, si diceva parolacce e poi mi toccava ritornare a casa e ridiventare signorino». Questa vivacità lo porterà a cambiare spesso scuola, dal ginnasio di Viareggio al collegio dei padri Lasseriani a Colle Salvetti, e scriverà in una giornata con Dufin: «Quanto avevo sofferto in quel collegio». Da lì passerà, dopo un'estate di lavoro nella farmacia del padre, al liceo Pellegrino Rossi di Massa, e qui iniziano le sue prime grandi passioni letterarie, come lui stesso scrive.
Scoprì Machiavelli e mi accorsi dello stile. Non si poteva dire con meno parole così definitive, tale da creare un oggetto nuovo più forte della realtà. Nello stesso periodo fu l'amore per Tacito, il condensare insieme e tradurre in musica solenne la passione per la storia. Incappai in Orazio, seppi l'eleganza raggiungere sorridendo la leggera danza, cancellando la tanta precedente fatica. Allora, come sarà successo a molti altri, divenne una fuga, un rincorrere. Bevi russi, francesi, americani, mi sconsolai alla povertà del nostro teatro messo in paragone a quello inglese.
Nel 1931 si iscrive a medicina a Pisa, ma continua a coltivare la sua passione letteraria e vedrà pubblicate le sue prime poesie sul Selvaggio di Mino Maccari. Nel 1933, per ampliare i suoi interessi culturali, si trasferisce all'università a Bologna, dove incontrerà i due grandi amici della sua vita, Mario Pasi ed Aldo Cucchi, con cui condividerà studi, ideali e passioni politiche. Nel 1936 si laurea e nel 1937 è ammesso ai corsi per allievo ufficiale di complemento del Corpo Sanitario e sarà assegnato al 5 Reggimento Alpini di Stanza a Solda, dove presta giuramento. Il 21 ottobre del 1938 è inviato in congedo e comincia la pratica psichiatrica. Scriverà: «Avevo fin da ragazzo predilezione e interesse a capire i pensieri altrui. Così, per poter vivere e fare lo scrittore, sono diventato psichiatra». Nel gennaio del 39 entra in servizio all'ospedale psichiatrico di Ancona. Di questo periodo ricorderà la solitudine, il primo contatto con la vita del manicomio, le conversazioni con i matti. Il 4 giugno del 40 è richiamato come ufficiale medico e parte per la Libia, dove resterà 18 mesi sperimentando le atrocità della guerra. Nel 42 ottiene a Bologna le specializzazioni in malattie nervose e mentali ed è lì, nella sua tesi, che porrà un legame inscindibile tra la personalità antemanicomiale e intramanicomiale, sostenendo la necessità di sviluppare nell'anamnesi del paziente una visione complessiva dell'individuo e pone le basi per una rifondazione umanizzante della disciplina.
Eppure ci furono anche in Libia gli eroi, candidi, soldati, umani. Chi non abbandonò l'amico, chi morì per nulla, sapendolo. Puro gesto senza ideale, se non quello umano, gentile, nello specchio del destino che lo guardava. Senza fiamma alcuni furono eroi. Si vide anche cosa poteva dare un uomo senza patria, vilipeso, afflitto per 20 anni da una bestiale tirannia, eppure rimanere ancora gentile. Quando essere davanti alla morte, sfumare l'odio ed essere uomini che hanno un destino e solo quello. Un nobile soldato senza bandiera non c'è di più triste e che una bandiera non si può fare. Eppure ci furono.
In questo periodo Mario sente forte il desiderio di esercitare la sua professione di medico e così apre uno studio a Viareggio e proprio grazie a questo conoscerà la donna che gli sarà vicino per tutta la vita, Paola Olivetti. A Viareggio entra anche in contatto con i giovani che già si riunivano clandestinamente per preparare una rivincita contro il fascismo. Esperienza che darà vita poi alla scrittura del suo romanzo Il clandestino, che gli frutterà il premio Strega nel 62. Scriverà: partecipai alla lotta partigiana. Fu un periodo bello, un'amorosa fiamma popolare. Si credeva al bene. La parola fratello mai fu così viva.
Nella generale sonnolenza portata dalla dittatura, già a Medusa esisteva una organizzazione clandestina, un gruppo costituito che aveva come scopo la lotta al fascismo. Tale organizzazione fino ad allora non aveva compiuto nessuna azione notevole, c'era soltanto il fatto di nessun apparente rilievo, ad essere stata attentissima a ogni avvenimento e persona della città ed aver estirpato dentro di sé ogni paura dei fascisti, essere lucida contro di loro. L'organizzazione non aveva precisi elenchi e statuti, fisse e periodiche riunioni. Anche il numero degli organizzati era quanto mai fluttuante, dei giorni saliva a 20, degli altri a 50, a volte diveniva più grande, dei giorni sembrava restringersi fino all'esiguità, i componenti erano quasi tutti tra i 20 e i 30 anni, c'era qualche anziano, ma in sordina, quasi un emblema a rappresentare la continuità degli eventi.
Raggiunta la fama letteraria, con l'uscita del clandestino, con la vittoria del premio Strega, Tobino accoglieva a Maggiano tutti coloro che avessero desiderio di parlare con lui, giornalisti, attori, registi. E così Maggiano è diventato famoso. Tutti hanno conosciuto quel luogo. Un luogo che, posso assicurare, non era triste, anzi era un luogo particolarmente curato. I malati trascorrevano le loro giornate passeggiando tranquillamente nei viali. Ne ho avuta esperienza diretta, per questo lo posso dire. Il vasto parco del manicomio era pieno di fiori che i malati curavano.
Una vita da volontario, recluso per uno slancio d'amore e nella speranza di trovare la poesia più propensa a scaturire nella solitudine e nella sofferenza. Sì, la mia vita è qui, nel manicomio di Lucca. Qui si snodano i miei sentimenti, qui a Maggiano sicuro mi manifesto, qui vedo albe, tramonti e il tempo scorre nella mia attenzione. Dentro una stanza del manicomio studio gli uomini e li amo, qui attendo gloria e morte e il mio desiderio è di fare di questo territorio un tranquillo, ordinato, universale parlare. Ascoltiamo il neuropsichiatra Michele Zappella.
Mario Tobino, in una sua intervista, sostiene che lui ha avuto sempre una tendenza mentale a entrare nel mondo dei malati di mente, perché è un mondo che lui ama. E infatti lui, 40 anni dopo, quando sta per andare in pensione, dice: ho passato la mia vita con i malati di mente che amo. L'attività psichiatrica di Mario Tobino si comincia a realizzare nell'ospedale psichiatrico di Maggiano nel 1942, quando lui entra come assistente in questo posto. E il suo rapporto è un rapporto che posso forse spiegare bene riferendo un episodio della mia vita. Quando avevo 18 anni mi iscrissi alla facoltà di medicina e Mario Tobino mi permise di seguire una visita psichiatrica con lui. Sicché entrammo con il camice nel reparto femminile di cui era primario e appena comparve sulla porta tutte le donne gli corsero intorno, quelle che erano a letto uscirono dal letto di corsa, quelle che erano sedute fecero la stessa cosa, lo circondarono e ognuna gli raccontava i suoi cruci, soprattutto spesso i suoi deliri. E Mario Tobino a ognuna, per ognuna aveva una comunicazione che partiva proprio dal suo delirio. Per esempio io mi ricordo una scena in cui lui a una malata diceva: ma certo, lei è una principessa, sta scendendo dallo scalone del palazzo, i palafrenieri con le torce le vengono incontro, in fondo alla scala c'è la carrozza che l'attende. E le malate spesso le vedevo che si guardavano fra loro come dire: ma guarda, lui va oltre me. Devo dire che questo è uno degli aspetti importanti del lavoro psichiatrico di Mario Tobino, il quale, stabilendo una relazione di accoglienza con le malate, accoglienza vuol dire sei benvenuta anche con il tuo delirio, io ti accetto, stabiliva un elemento, una sorta di comunità con loro che si estendeva poi al tutto il reparto, perché anche nel reparto c'erano altre persone, monache, infermiere, che collaboravano con lui nella stessa direzione. E devo dire che questa idea di una comunità terapeutica basata sull'accoglienza è probabilmente il messaggio più importante che Mario Tobino ci lascia. Devo dire che era molto commovente venire a sapere delle cose. Per esempio a Maggiano, all'ospedale psichiatrico di Maggiano, successe che venne una nevicata e le malate uscirono dal reparto e misero sopra alla sua macchina delle coperte perché fosse protetto. Allora questo è uno degli episodi che racconto volentieri, perché praticamente alla base di questo di questa relazione intensa che ha delle tracce di tipo fenomenologico, anche se Mario Tobino non voleva saperne di questo discorso. È un messaggio che vale anche nell'oggi e vale per chiunque diciamo, crei una situazione di comunità con i malati.
Lì si sono recati i grandi giornalisti, ma anche i grandi registi, tra questi Fellini. Fellini che sembra che abbia trascorso addirittura lì alcuni giorni e che con il camice bianco si sia recato con Tobino a visitare il reparto femminile. Fellini che desiderava, avrebbe sognato di trasformare Le libere donne di Magliano in un film, cosa che poi non avvenne, anche se abbiamo una sceneggiatura del film stesso, ma tanti dei personaggi di Tobino si ritrovano con facilità in molte delle bellissime opere di Federico Fellini. Nel 1947 vince il concorso per un posto come medico primario all'ospedale psichiatrico provinciale di Tre Gionaia, a Maggiano, nel reparto femminile. E qui rimarrà per 40 anni. Inizierà a scrivere un diario, esercizio che durerà quasi per tutta la vita. Ed è proprio in queste pagine che si leggono i primi appunti che porteranno poi alla pubblicazione del suo libro più famoso, Le libere donne di Magliano. Nei giorni che trascorrono tra le mura del manicomio, Mario appunterà spesso nei suoi quaderni neri il desiderio di far conoscere cosa accade nei manicomi, di far capire la vita e le sofferenze dei malati. Scriverà nella postfazione delle Libere donne di Magliano, 10 anni dopo la sua prima uscita: scrissi questo libro per dimostrare che anche i matti sono creature degne d'amore. Il mio scopo fu ottenere che i malati fossero trattati meglio, meglio nutriti, meglio vestiti, si avesse maggiore sollecitudine per la vita spirituale, per la loro libertà. Tentai di richiamare l'attenzione dei sani su coloro che erano stati colpiti da follia. Ora sarebbe proprio il momento che anche i sani fossero consapevoli di quel che succede e collaborassero e intervenissero, questi sani che a loro insaputa sono anch'essi fragili, per poter passare da uno stadio al successivo, dalle nebbie alla luce. E senza questo esterno aiuto sarà molto difficile se oltrepassi la soglia. Ora ci vorrebbero tanti più psichiatri, più infermieri specializzati, più dedizione, più accuratezza, più giornaliera pazienza, più denari se è vero che i matti sono anch'essi creature degne d'amore, sono anch'essi cristiani. Ho scritto questo libro per domandare ai sani se non sia giunto il tempo di aiutare chi è sulla soglia, in bilico se rientrare nel mondo o invece ripiombare nella caverna. Per i sani è giunto il loro momento di fare il loro dovere verso i folli. È necessario costruire piccoli ospedali, per modo che ogni malato sia una persona e non un numero pressoché anonimo. È necessario e obbligatorio innanzitutto non dare soltanto il denaro, ma partecipare, sorvegliare, criticare, appassionarsi ad ogni passaggio di questa meravigliosa impresa contro la pazzia, la più misteriosa dea che esista al mondo.
La mia camera nella quale vivo è lunga 5 passi e larga 3,5. Ho fatto colorare le pareti di celeste perché mi ricordassero il mare. Contiene un letto bianco, un armadio, una scrivania con i tiretti colmi di ciò che ho scritto, 2 piccoli scaffali colmi di libri e di campioni medicinali, e un armadio a mura altrettanto denso di carta stampata, due brocche d'acqua e un treppiede con la catinella per lavarmi e uno specchio appeso a un chiodo che in specie mi serve quando mi faccio la barba. Nella parte destra ci sono 30 quadri appesi. Da ciò che è soprascritto si deduce che è una piccola camera affollata. Dai vetri della finestra, mentre sono sdraiato sul letto, vedo le foglie di una palma che mi sorge a pochi metri dalla finestra, indifferente e orientale. Tante volte mi ha consolato.
La riforma basagliana colpì Tobino profondamente.
Prendo in prestito alcuni pensieri del professor Stefano Redaelli, fra l'altro attento studioso del rapporto letteratura-follia. Probabilmente la riforma basagliana non si sarebbe attuata se il lavoro dello psichiatra non fosse stato accompagnato da una narrazione mediatica, fotografica, teatrale, filmica e letteraria della follia, o meglio, del manicomio e delle condizioni dei folli. Ricordiamo i giardini di Abele di Zavoli, che entrò nelle case di milioni di spettatori televisivi, o il fotolibro sugli ospedali psichiatrici Morire di classe, la condizione manicomiale, fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardini. Ma più importante di tutti fu il ricorso a Primo Levi per realizzare l'equazione manicomio-lager. Contribuisce alla stessa narrazione in cui al centro della scena c'è il manicomio e i corpi oggettivati dei malati. Nessuno aveva mai osato prima ricorrere al libro Se questo un uomo per farne il manifesto di una rivoluzione. Insomma, voglio dire che due scrittori hanno animato la lotta di Basaglia: Levi come alleato, Tobino come nemico. La Caritas e il manicomio casa dei romanzi di Tobino erano i miti letterari da falsificare. Per Tobino il manicomio non era un lager, e i suoi pazienti non detenuti, ma pazienti amati. E questo autorizzerà Basaglia a dire nell'intervista a Paese Sera del 4 maggio 1978, intitolata Tobino e le false donne, che quelle libere donne di Magliano, che aveva tanto ammirato nella gioventù, altro non erano che la rappresentazione dell'ideologia dominante. Il problema era politico e Tobino non lo affrontava. A questo attacco Tobino rispondeva con l'articolo Dolorosa follia, Ho ascoltato la tua voce, nel 1978, e con un intero romanzo, Gli ultimi giorni di Magliano, del 1982, nelle cui pagine nere conta le vittime della legge 180 e utilizza l'argomento della pericolosità del fuori, dove gli ex pazienti non ricevono alcuna cura, e critica duramente la nuova psichiatria democratica, che invece di interrogarsi sui rischi del ritorno in società del paziente dimesso, addita l'internamento come causa della malattia. Come si può ben capire, ancora una volta è il manicomio al centro della polemica, più che il malato e la malattia. Cosa è successo dunque ad un certo punto della loro azione e del loro racconto della follia? Il manicomio ruba la scena al malato. Tobino e Basaglia avevano iniziato a combattere la stessa battaglia per il malato, ma hanno finito per scontrarsi per uno spazio.
Un ospedale, innanzitutto, un manicomio, deve essere a misura umana. Che non vi prevalga la teoria, ma imperi l'equilibrio tra pensiero e sentimento, e che sia al corrente di tutto ciò che è nuovo, ma che contemporaneamente tenga salda la saggezza acquistata dal passato. Allora, cari amici, addio. Abbiamo passato insieme più di 40 anni. E in questi ultimi tempi, nel fumo della moda, non vi ho saputo né proteggere né vendicare. Ero rimasto solo, e solo non ne avevo la forza.